Cominciamo la nostra carrellata di conversazioni sul tema della cultura digitale, su quello che è cercare di far prendere coscienza a tutti noi su tematiche che ormai sono così immersive, trasversali nella nostra vita, specialmente in un'epoca dove sempre più si cita intelligenza artificiale, trasformazione digitale, privacy e quant'altro, capire un attimo come potersi proprio prendere coscienza di alcuni temi che ci toccano, e per fare questo, come sappiamo, abbiamo iniziato, al di là del Privacy Day che organizziamo tutti gli anni, una serie di conversazioni, interviste con persone che da anni si occupano di questi temi. E oggi incontriamo Roberto Caso. Lascio a te, Roberto, la presentazione, poi iniziamo la nostra conversazione. Intanto, grazie della disponibilità. A nome di tutti quelli che ascolteranno e che avranno un'opportunità di comprendere ulteriori temi. Prego, ciao Roberto.
Ciao Massimo, grazie a te, grazie a Red Open per questa opportunità di chiacchierare un po' sulla dimensione giuridica dell'era digitale. Io sono professore ordinario di diritto privato comparato presso l'Università di Trento, in particolare presso la Facoltà di Giurisprudenza, dove codirigo assieme ad altri colleghi un centro di ricerca che si chiama Law Tech Group. Gruppo, diciamo appunto, che si occupa di diritto e tecnologia. Questo gruppo è stato formato diversi anni fa, ormai quasi 20 anni fa, e si occupa appunto di indagare, di investigare, esplorare il rapporto complesso che c'è tra diritto e tecnologia. Sulla scorta di esperienze che vengono soprattutto dall'estero, dove si è pensato di costituire gruppi, centri di ricerca che riguardassero questa materia. Ovviamente diritto e tecnologia è solo un grande cappello che poi nasconde tante altre cose, copre tante altre cose, che sono anche il rapporto tra il diritto, la scienza e la tecnologia. Quindi è un modo un po', come dire, ricorsivo di identificare problemi complessi che non possono essere affrontati solo nella chiave giuridica. Quindi quello che si è provato a fare a Trento, grazie soprattutto al lavoro di Giovanni Pascuzzi, che ora è consigliere di Stato, era di immaginare un percorso di ricerca e di formazione, e quindi di insegnamento all'università, che aprisse attraverso la comparazione giuridica, quindi innanzitutto il confronto con gli altri sistemi giuridici e gli altri paesi, che aprisse la formazione giuridica appunto al dialogo interdisciplinare. E quindi in questi 20 anni ci siamo dedicati a esplorare il fenomeno giuridico da prospettive diverse dal diritto. L'analisi economica, la storia, le scienze sociali più in generale, quindi anche la scienza politica, ma poi anche la computer science. E qui, in questo, diciamo, ambito rientra anche l'investigazione della relazione che esiste fra diritto e tecnologie digitali. Nell'ambito di questo, che è una parte delle mie ricerche, mi sono anche occupato di altro, ma appunto mi sono occupato di tecnologie digitali, ho cercato di indagare alcuni fenomeni come quelli della proprietà intellettuale e della protezione dei dati personali, quindi della privacy, e quindi mi occupo da alcuni anni di problemi giuridici che attengono essenzialmente a un aspetto di questa relazione che esiste fra diritto e tecnologia, cioè il tentativo di contrastare il potere, che deriva dalle tecnologie digitali, che è un potere che poi si esprime nella capacità di influenzare il comportamento delle persone. Quindi c'è tutto un filone di riflessione giuridica interdisciplinare, cioè il diritto in dialogo con altri saperi, in particolare la computer science, l'informatica, che guarda alla stessa informatica come uno strumento di regolazione, un po' come lo sono le norme giuridiche, ma con una forza e con una dinamica diversa, perché le regole giuridiche hanno bisogno di un'interpretazione, quindi c'è un complesso sistema che chi non è giurista magari non conosce a fondo, ma che è fatto della appunto della concorrenza di diverse persone che leggono, interpretano e creano il diritto. Pensiamo per esempio al ruolo dei giudici, quindi delle corti, dei tribunali che interpretano le leggi, e quindi il diritto per sua natura è un fenomeno flessibile, anche a volte di difficile prevedibilità, perché poi tutto questo complesso meccanismo porta alla pluralità delle fonti del diritto. Non solo la legge, ma anche per esempio le sentenze, le decisioni dei giudici, delle corti, dei tribunali. Per quanto riguarda invece le regole che vengono espresse dalle tecnologie digitali, lì l'influenza sul comportamento umano è molto più diretta. C'è un giurista americano molto famoso che ha utilizzato una metafora che veniva dalla sociologia, e cioè quella delle architetture. Le architetture fisiche incorporano delle regole, e le architetture tecnologiche, in particolare quelle digitali, incorporano delle regole, che però sono delle regole imperative, che non ammettono una interpretazione, quindi non sono soggette poi a quel lavorio, no, di, anche dialogico che c'è tra, per esempio, il giudice e il legislatore. Qui la regola incorporata nell'architettura tecnologica arriva direttamente al risultato, e arriva in maniera più che imperativa, come ho detto prima, se vogliamo dispotica, perché non c'è possibilità di interpretare una regola tecnologica. Se il computer è stato costruito in una determinata maniera, se la rete è stata costruita in base a determinati standard, se il codice del software è stato scritto in una determinata maniera, il computer non interpreta, esegue l'ordine in un linguaggio che alla fine è un linguaggio binario. Quindi questo crea evidentemente un problema enorme, perché per esempio si prova ad arretrare il momento in cui si cerca di contrastare la concentrazione di potere tecnologico. Internet era nata come il sogno di una rete aperta che avrebbe favorito come dire la progresso della conoscenza e anche il progresso della democrazia, perché è per sua natura una rete aperta, eppure però adesso ci troviamo di fronte a un mondo in cui la concentrazione di potere su internet esprime o la concentrazione di potere politico o la concentrazione di potere economico, commerciale, che poi incorpora un potere politico. Cioè grandi imprese come Google sono imprese che muovono, diciamo, un'economia paragonabile a quella di alcuni stati di media portata, ma soprattutto hanno un potere informativo che è, diciamo, anche superiore a quello di uno Stato. Allora, come fare a cercare di contrastare questa concentrazione di potere, che poi è l'oggetto adesso di un grande dibattito a livello soprattutto occidentale? Pensiamo all'Unione Europea che, diciamo, nell'ultima ondata normativa ha provato appunto a immaginare una serie di strumenti giuridici che potessero, come dire, contrastare questa concentrazione di potere. Ecco, questo, se questo è l'argomento di discussione, un fronte di questo argomento sta nell'idea di incorporare a monte dei principi giuridici e delle regole giuridiche, facendo in modo che poi come dire, sia l'architettura tecnologica a favorire il decentramento del potere decisionale. È l'idea della privacy by design, ma che può essere diciamo esportata o estesa a tanti altri settori. Quindi cercare di evitare che poi il problema giuridico venga affrontato a valle quando ormai è troppo tardi e quando è difficile poi immaginare una regressione che porti a un risultato concreto, no? Questo è un filone molto interessante, molto complesso, che passa molto attraverso la formazione. Ecco perché credo che l'università, la scuola abbiano ruoli fondamentali nel formare il cittadino digitale, nel dedicarsi alla costruzione della cittadinanza digitale, a partire dall'insegnamento relativo alle responsabilità che poi hanno diversi gradi, no? La responsabilità di chi usa la tecnologia, ma anche la responsabilità di chi la costruisce questa tecnologia. Purtroppo, da quello che ho visto nella mia più che ventennale esperienza in questo settore del diritto delle tecnologie, in particolare di quelle digitali, vedo che questa responsabilità non è così diffusa, non c'è molta consapevolezza di questo, e questo probabilmente dipende da un difetto di come sia stato costruito il sistema della scuola e dell'università rispetto a queste nuove sfide. Sono arrivate molto, diciamo, repentinamente, quindi probabilmente non c'è stato tempo per costruire i percorsi formativi nel modo migliore, e quindi ci troviamo di fronte a delle lacune.
Allora, grazie Roberto, hai fatto un'introduzione che nel descrivere un po' chi sei, in realtà hai dato veramente una fotografia di una situazione che stiamo tutti vivendo. Vado per punti, perché poi svilupperemo un attimo un po' questa nostra conversazione. In realtà, quando tu parli dell'informatica usata quasi come un sistema per fare una regolazione sociale, c'è da anni il dibattito su questo modello procedurale che ormai ha preso piede in tutte le aziende, quindi di conseguenza vengono date delle regole aziendali attraverso procedure più o meno note da RP e quant'altro, che plasmano proprio l'organizzazione aziendale rendendola totalmente procedurale, con delle regole che sono state definite, che non sono di un ambito giuridico, ma sono regole, diciamo, proprio dettate da qui si lavora così, perché comunque la persona per alcuni versi è parte della procedura, e quindi è la procedura in sé che sovrabbanza il tutto, e quindi c'è una specie di regolamentazione sociale che in realtà a volte stride con quello che può essere invece una normativa o delle leggi su cui poi queste piattaforme si devono attenere nello svolgimento di quelle che sono le loro, diciamo, dimensioni di attività. Faccio un esempio, molte piattaforme di CRM, nel bene o nel male, in un certo periodo, anche durante quella che era la situazione normativa ben chiara, quindi il GDPR, hanno dovuto essere plasmate intorno a quello che parlavi tu della privacy by design, perché in realtà i concetti di privacy erano molto lontani da quello che poteva essere l'uso dei dati, perché nascevano proprio per poter, diciamo così, creare una pseudo base di conoscenza utilizzando informazioni che vengono da varie fronti, che però informazioni che poi a un certo punto le aziende si sono dovute trovare a regolamentare secondo delle norme, e non secondo delle norme d'uso che erano quelle che volevano fare le aziende. Quindi diciamo che hai aperto degli scenari che sono importanti. Adesso magari piano piano cerchiamo di dare delle pillole, perché tu giustamente hai fatto notare che c'è un tema forte di formazione. Però la formazione, mi permetto di dire, deve anche agire su un tema di coscienza, di presa di coscienza di quelle che possono essere delle problematiche che uno vive. Perché più delle volte tu ti senti dire da una persona: sì, vabbè, ma dopo tutto io non ho niente da nascondere, sappiamo benissimo noi che operiamo in ambiti di responsabilità d'uso delle tecnologie. La risposta tipica della persona è: ma io non ho niente da nascondere. In realtà non hanno capito esattamente quello che c'è dietro, e quello che in parte hai dato, e poi ne parleremo, anche perché anche il titolo di un tuo libro è la mercificazione della persona. Quindi è vero che magari io non ho niente da nascondere, ma peccato che un'azienda con quello che io non ho niente da nascondere riesca a farci dei profitti. Io su Facebook mi diverto, probabilmente al di là che non ci sia personalmente, ma posso divertirmi, scrivere, scambiare, trovare degli amici. Qualcuno dall'altra parte però riesce con questo a creare un sistema dove N migliaia di persone che si divertono generano una massa di interesse, di denaro, che qualcuno poi ne può approfittare. Quindi nelle persone non c'è coscienza banalmente di ciò, quando in realtà se tu vai al cinema, paghi il biglietto, ti diverti, sai cosa, perché hai pagato e che cosa hai ottenuto. Mentre in molte piattaforme tutto ciò è nascosto, perché c'è questa, quella che dicevi un po' tu, concentrazione di potere. Quindi da un lato abbiamo questo rapporto della, diciamo così, di una comparazione, fammi dire, giuridica, che tu hai evidenziato, perché siamo sempre più in un'epoca, anni, che si parla di globalità, di globalismo, di mondo globale, e poi abbiamo questo problema di norme che sono diverse. Per alcuni versi mi viene da pensare che le norme diverse, ad esempio se guardiamo l'intelligenza, i temi di intelligenza artificiale piuttosto che privacy, mi sembra un modo per riuscire a mettere dopo ne parleremo, magari darei uno spunto, dei nuovi dazi in maniera diversa, aziende che si muovono in contesti geopolitici diversi, quindi se io devo operare negli Stati Uniti devo attenermi a delle cose, ma in Europa delle altre e quant'altro. Tutto ciò che tu però stavi parlando, in realtà ne hai parlato un po' di tempo fa in un libro che si chiama La società della mercificazione della sorveglianza, dalla persona ai dati, casi e problemi di diritto civile. Questo qui è il libro che conosci molto bene. Perché lo cito? Perché nella carrellata iniziale in cui ti sei presentato e poi andando a vedere anche un po' il testo, in realtà è quello che mi sembra che evidenzi in maniera forte è il titolo. Ma al di là di poter richiamare un possibile acquirente, però mette proprio le mani su qualche cosa che è un po' il bottino di tutta questa situazione di trasformazione digitale, cioè riuscire a prendere più dati possibili, da un lato utilizzarli per mercificare e da un lato utilizzarli per la sorveglianza. Quindi già questi due temi, sorveglianza e mercificazione, in realtà mettono i giuristi in una situazione, a mio avviso, molto critica, perché poi il potere di queste piattaforme lo si vede, come dicevi tu, hanno degli interessi economici così evidenti che trovare una funzione di equilibrio dove tutti i vari attori, tutti i portatori di interesse, ma sia io che te, ma le aziende, trovino un punto di equilibrio è assolutamente complicato. Anche perché il principio di responsabilità che tu citavi, il più delle volte non è neanche utilizzato dalle persone perché non ne hanno coscienza. Quindi abbiamo buttato lì tante cose, magari adesso cerchiamo un po' di affinarle e quant'altro. Però quello che mi colpiva nella tua introduzione così, è di tirare fuori anche questo tema qui che a volte si parla proprio poco, di concentrazione di potere, di sorveglianza e di quella che sono praticamente un tema di regolamentazioni sociali che si scontrano. Le piattaforme danno delle regole, le norme, le leggi ne danno delle altre, in mezzo ci sono vari attori, stati, nazioni, persone. Siamo in una situazione veramente dove molti si domandano: vabbè, ma quindi esiste una via d'uscita? Ma poi, prima di rispondere su questa domanda, che non c'è una risposta, però è giusto inquadrare il problema, si incastra poi tutto il tema che hai citato tu prima, quindi il tema della proprietà intellettuale. Siamo in un'epoca dove da anni è discusso, pensiamo, tutto il tema dei Creative Commons, di come sono andate alcune situazioni, di come non si stanno evolvendo per un problema magari anche fortemente culturale. Oggi con queste tecniche di intelligenza artificiale, che in realtà sono solo una totale evoluzione di cose che c'erano da anni, questo tema anche di proprietà intellettuale, quindi di togliere alla persona anche dei diritti come la proprietà intellettuale e creativa, sta diventando qualcosa di importante. Diciamo che siamo in un momento un po', secondo me siamo, ma non lo dico solo io, ormai si sta prendendo un po' coscienza, siamo in un momento un po' epocale di svolta. Prima hai citato l'avvento di Internet, potrebbe essere che queste tecniche di intelligenza artificiale di cui sempre più si parla potrebbero rappresentare l'Internet nel momento zero. Il piccolo e bello potrebbe diventare di moda, diciamo così, attuale, perché anche una persona da sola ha accesso a strumenti che prima non avrebbe mai potuto avere accesso, però da un altro lato c'è un gioco di potere e di dipendenza. Proviamo a...
Sì.
Che mi dici su tutta questa cosa che è stata buttata, che ti ho buttato e che abbiamo buttato, considerando un po' il
Sì,
tempo?
abbiamo messo sul tavolo diversi temi, tutti molto interessanti. Inizierei dalla proprietà intellettuale e dalla pubblicità che hai generosamente fatto al mio libro, perché è soggetto al mio diritto d'autore, ma io in realtà non guadagno da quel libro, perché è un libro che può essere scaricato gratuitamente in accesso aperto e non ho, diciamo, delle royalties, quindi ho rinunciato a un guadagno economico semplicemente perché la mia funzione principale è quella di diffondere la conoscenza e quindi dai libri non guadagno, e anche se volessi guadagnare, non essendo chissà quale autore di successo, non riuscirei sicuramente a sostentarmi solo con la raccolta delle royalties. Quindi ci tengo a dire che un manuale dedicato soprattutto agli studenti di giurisprudenza, ma che spero possa essere comprensibile anche per chi non ha una formazione giuridica avanzata, quindi che sia almeno in alcune parti leggibile da chi non è giurista. Ed è un esperimento proprio nato durante la pandemia per aiutare gli studenti ad avere un supporto didattico che fosse gratuito. Quindi è un esempio di un utilizzo delle licenze Creative Commons a cui tu facevi riferimento poc'anzi per scopo didattico. E io credo che questo tipo di modello di materiale di supporto alla didattica, che passa con sotto l'espressione inglese di Open Educational Resources, da cui fanno parte anche i materiali, in accesso, i manuali in accesso aperto, sia appunto un esempio di come si può cercare di utilizzare le tecnologie digitali a scopo, per esempio, formativo, in una maniera che sia anche socialmente responsabile. Ripeto, come professore sono pagato dallo Stato, sono un professore di un'università pubblica, ricevo uno stipendio che è pagato poi alla fine dai cittadini, credo che sia, diciamo, mio dovere morale anche quello di mettere a disposizione di tutti le mie riflessioni, per quanto, diciamo, abbiano, possano avere un valore scientifico, questo lo giudicheranno i lettori, ma credo di avere questo dovere.
Ti interrompo un attimo, Roberto, perché il libro non l'ho citato a caso, perché sapevo che avresti dato questa risposta, che non solo è encomiabile, ma è un esempio di come in realtà si potrebbero fare una serie e affrontare una serie di situazioni formative, di diffusione, di conoscenza. Quindi, permettimi, sei un caso proprio di come le cose si potrebbero fare, anche perché confermo che il libro è anche per non addetti ai lavori, nel senso che chiaramente in maniera per prendere coscienza, come dicevo prima, iniziare a comprendere, poi conoscere un'altra fase, però almeno inizia a comprendere una persona, fammi dire, che non è un giurista, può iniziare a capire determinate dinamiche. Poi chiaramente gli approfondimenti sono per altre persone.
Non potrei che essere un caso, nel senso che il mio cognome mi condanna a un destino, nome e nome. Quindi, riprendendo il filo del nostro discorso, in riferimento a quello che tu dicevi, c'è un paradosso. Abbiamo delle tecnologie e delle procedure, hai fatto bene a mettere enfasi sul fatto che le procedure poi sono una forma di condizionamento del comportamento delle persone, non solo quindi le regole, il modo con cui sono costruite, diciamo, i principi di fondo di un'architettura tecnologica, ma poi come quelle funzionano e si riflettono nelle procedure organizzative. Ora, questo è un paradosso, perché noi abbiamo, diciamo, delle tecnologie che sono sostanzialmente globali, cioè utilizziamo ovunque nel mondo, per esempio Google, per fare ricerca sulle pagine web, cioè il motore generalista o il motore di ricerca generale di Google. Però poi abbiamo delle discipline giuridiche, quindi delle leggi diverse, delle interpretazioni diverse a livello, per esempio, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, della Cina. È un paradosso, ma non può essere visto come solo come un impedimento, come un dazio giuridico da pagare, perché in realtà, diciamo, il fenomeno giuridico è contraddistinto nella sua storia dal pluralismo, quindi non è mai esistito, da quando esiste l'uomo, un solo ordinamento giuridico, quindi l'uomo è abituato alla pluralità, perché le sue società si sono poi evolute in luoghi diversi del mondo, con caratteristiche differenti, quindi l'uomo è antropologicamente portato a creare regole giuridiche che sono diverse e nella loro diversità esprimono anche una sorta di decentramento del potere, cioè il fatto che esistano principi giuridici diversi, regole differenti, è una grande ricchezza ed è anche, come dire, l'essenza di un dialogo tra uomini, tra prospettive diverse, che, come dire, allontana l'idea di una società dominata da una sola regola, e magari da una regola, diciamo, espressione di un potere dispotico e accentrato. Quello che si può fare, per non perdere la speranza che ci sia ancora spazio per il pluralismo giuridico e anche quella invenzione dell'Occidente che si chiama democrazia, che ha avuto tante diverse espressioni, quello che si può sperare di fare è di costruire un ordinamento giuridico sia dal basso che dall'alto, cioè quindi non solo immaginare delle regole, per esempio di tutela dei diritti umani, a cui tutti gli stati nel mondo possono aderire e possono rendere, come dire, effettivi attraverso strumenti come le corti internazionali e cose di questo genere, ma anche imparare a costruire delle regole dal basso, quindi piccole comunità, singole persone che con la loro formazione, il loro spirito critico si pongano il problema. Cioè quello che dicevi tu prima a proposito della scarsa consapevolezza delle persone quando utilizzano i social media, può essere diciamo ripetuto per tutte le tipologie di utilizzo delle tecnologie digitali. Nei social media si vede meglio il problema della sorveglianza e quindi della mercificazione della persona, della datificazione della persona. Le persone contano perché sono produttori di dati. Ma questo, diciamo, non è, purtroppo non è valido, non è vero solo, è valido per i social media, è valido per tutti gli strumenti che sono in qualche modo veicolati dalla rete internet. Quindi noi dovremmo provare a immaginare una formazione che inizi dalla scuola e che abitui gli utenti a non essere in qualche modo strumentalizzati e quindi mercificati. E mi rendo conto che non è una sfida facile, però è l'unica, probabilmente l'unica speranza che abbiamo per costruire una cittadinanza digitale, di cui poi fa parte, come dire, l'idea di una cittadinanza democratica. Cioè, qui, secondo me, il problema lo possiamo vedere da tante prospettive, ma in realtà è un problema di crisi della democrazia, che non attiene solo all'uso delle tecnologie digitali. Quindi noi guardiamo a un problema più generale che è, però, diciamo, in questo momento, in questa chiacchierata, visto dalla prospettiva della dimensione giuridica delle tecnologie digitali. Però lo possiamo guardare da tanti altri, da tante altre prospettive, più ampie, se vogliamo, da certi punti di vista, che sono proprio quelli della crisi della democrazia occidentale. E quindi a questo noi dobbiamo puntare, a creare delle persone a formare, cioè ad educare, a insegnare a persone giovani ad essere innanzitutto critiche e quindi a sapere che il mondo va in qualche modo compreso e quindi anche criticato, contestato se il caso pacificamente, ma comunque anche contestato. E questo è quello che manca. Se la mia piccola prospettiva sulla scuola, piccola perché ormai diciamo non insegno, quindi quello che io so lo so attraverso l'esperienza di mio figlio, lo so attraverso l'esperienza di magari docente universitario che va a fare lezione agli studenti della scuola. Io vedo che c'è un appiattimento del pensiero critico, anzi c'è una quasi una espropriazione del pensiero critico da parte di chi poi ha la responsabilità di cercare di alimentarlo. E questo mi preoccupa molto. Se noi non siamo in grado di fare questo passo, è difficile che poi possiamo pensare che discorsi complessi come la privacy by design possano essere digeriti dalle persone. Se i nostri ragazzi vanno su TikTok e ritengono che quella sia l'unica fonte di formazione e non ne hanno altre e non si pongono il problema di come sia stata formata l'informazione su TikTok, e siamo, diciamo, in una situazione difficile da gestire, siamo in un cul-de-sac.
Ma allora, sicuramente c'è una speranza progettuale che piano piano sta sempre più emergendo, perché in effetti da quello che tu dici, c'è una cosa che hai detto, una parola, al di là del pluralismo, che vabbè, ormai va molto di moda, poi però applicarlo vuol dire avere attenzione verso l'altro, non avere pregiudizi, non pensare che quindi diciamo che è complicato. C'è una cosa che però è molto più banale, che in realtà sta soffrendo molto, che è quello che hai citato tra le righe, che è il dialogo. Perché il dialogo, il più delle volte, viene utilizzato uno strumento anche procedurale, dove non esiste possibilità di dialogo. Quindi tutti i social non esistono dei dialoghi, esistono dei frammenti di conversazioni che tu butti lì, li riprendi, vanno, vengono, ognuno prende un pezzo e poi no, quindi non sono dei veri dialoghi. Cioè, quindi la capacità un po' dialogica della persona è stata frammentata molto in questi ultimi anni con i media e quant'altro. Per poi non dire del pensiero critico, dove in realtà quelle che dovrebbero essere i luoghi deputati a questo, l'università, ma io so che con te qui potrei aprire una porta che potremmo stare delle ore a parlarci, sono le università, dove nell'università proprio il pensiero critico è tendente a sparire addirittura. Abbiamo avuto casi, e continuiamo a averli, di casi dove certe conversazioni non sono ammesse. E quindi magari qualcuno che si fa delle domande le devi fare fuori dall'università, perché all'interno dell'università hai dei problemi che tengono una sfera che secondo me non tocca per nulla all'università, perché è una sfera più, se vuoi, politica o di quant'altro, e non tanto invece di uno che si fa delle domande, alza un mano, un braccio e dice scusate, ma io vorrei capire il perché, e da lì invece, quindi quello che dicevi un po' tu del pensiero critico. Allora, magari andando verso un po' verso la fine di questa nostra conversazione, perché mi rendo conto che abbiamo veramente gettato tante cose, ma servono un po' a mediare un po', non dico a dare dei piccoli buffetti alle persone per cercare un po' di dire, vabbè, in tutto questo però cosa faccio? Smetto di lavorare, smetto di giocare, non uso più niente, oppure continuo? In realtà il messaggio è quello di trovare la funzione di equilibrio. Se poi noi abbiamo a pensare che noi stiamo sviluppando questo concetto di responsabilità by design, le leggo perché sono note, ma non le ho memorizzate. Nel 95-96 Neil Postman fece, durante una conferenza pubblica, sette domande a cui, mentre era in vita, nessuno gli rispose, ma lui le lanciò proprio come tema. Lui si occupava di comunicazione, di nuovi media, di formazione. Quindi la prima domanda era: qual è il problema che questa nuova tecnologia risolve? Di chi è il problema? Quali nuovi problemi creiamo risolvendo questo problema? Quali persone e istituzioni saranno maggiormente interessate da una soluzione tecnologica? Quali cambiamenti linguistici si verificano a seguito del cambiamento tecnologico? Quali cambiamenti nel potere economico e politico potrebbero derivare dall'adozione di questa tecnologia? Quali usi alternativi e non intenzionali potrebbero essere fatti di questa tecnologia? Allora, ti cito le domande perché noi le abbiamo riprese insieme a un sociologo per mettere insieme questo questionario di autovalutazione sulla responsabilità, dove abbiamo utilizzato in maniera diversa chiaramente queste domande, ma c'è manca proprio una presa di coscienza su chi progetta tecnologia, perché tu hai parlato di pluralismo, ma se tu ci pensi, e io lo dico anche per esperienza, oggi si iniziano a vedere i primi tentativi, ma quando un ambito informatico inizia a progettare una piattaforma, un'applicazione, gli aspetti di design, di responsabilità e oggi diremmo di privacy, ma ricordiamoci che la privacy è ben più vecchia che del GDPR, quindi potrai confermare tu la Convenzione 108, cioè diciamo che il concetto di privacy non è una roba che è il GDPR. Il GDPR in Europa inizia a dare delle regole e delle sanzioni. Anzi, diciamo che forse la parte più importante sono le sanzioni, perché è stato quello che ha portato all'attenzione di tutti, perché se no le regole poco interessavano. Ma perché sto dicendo questo per andare verso la nostra conclusione? Perché in realtà il tema, appunto, come stiamo vedendo, di privacy, di trattamento delle informazioni delle persone, è un problema vecchio, quasi direi antico, nel senso che forse ce lo si poneva di meno perché ai tempi di quando c'era un postal market che raccoglieva i dati degli italiani che cosa ordinavano, i dati li teneva postal market, sapevi che non venivano usati se non in maniere abbastanza, probabilmente all'epoca, diciamo, come si può dire, banali rispetto a quello che farebbero dei dati di oggi se avessero una mole di queste informazioni. E quello che ti stavo dicendo è che oggi si inizia sensibilmente a vedere, ma in maniera molto, molto, cioè proprio una lucina, che quando tu decidi di fare un progetto di innovazione, inizi a chiamare intorno al tavolo un giurista o qualcuno che si occupi di temi, diciamo, normativi, ma in termini positivi, cioè non per mettere il no, ma per cercare di progettare fin dal momento zero, privacy by design, o responsibility by design. Ora, io penso che il tema di oggi, io lo posso dire dal nostro punto di vista, fammi dire dal mercato, mi piacerebbe sentire anche il tuo dalla parte accademica, se è mai successo così, oggi inizia ad esserci un lieve interesse dal momento zero dire dobbiamo fare una nuova applicazione che risolverà questo problema che ci porterà sul mercato con questa nuova idea. Al tavolo, nella pluralità e nel dialogo, faccio sedere anche chi guarda gli aspetti normativi e di diritti di persone, responsabilità, discriminazioni, in maniera tale che sin dal momento zero non incorriamo nel problema di fare qualche cosa che poi arriva un giurista e ci dice non si può fare. Ora, io ti dico che in termini di mercato questa tendenza è declamata, ma noi come spin-off siamo nati proprio su quell'idea lì e devo dire che dalle esperienze arriviamo su una mano, arriviamo a contarne quattro di aziende e ne abbiamo incontrate tantissime. E al momento zero, cioè, il concetto di privacy by design è una cosa nuova, deve nascere in un certo contesto. Le trovi che alla fine hanno fatto tutto il processo e poi alla fine dicono ci siamo accorti o chiamano l'avvocato per dire o il giurista per dire. Ora, questo tema qui che va un po' anche in linea con quello che dicevi di formazione, di scambio, di esperienza che stai avendo incontrando varie persone, è un fortemente problema culturale che inizia fin dall'università e quindi gli studenti che escono non hanno, cioè sono categorizzati come giuristi e quindi in azienda vengono visti. Se c'è la legge, tu sei utile, non c'è la legge, non sei utile perché non sapresti dirmi sì o no. Oggi molti avvocati non si stanno poi, appunto, ti sto, diciamo così, in modo tale che pensi un attimo, anche molti avvocati, io li ho sentiti dire, ma l'AIAT non è ancora uscito, non è una legge, tipicamente noi agiamo quando c'è una norma certa, se no adesso non sarebbe modo corretto di agire perché non essendoci una norma non posso dire a un'azienda si può fare o non si può fare perché si potrebbe fare ma magari tra 3 mesi cambia, non si può più fare oppure quello che non si può fare e quindi in questa incertezza il problema è che poi è quello storico che tutti dicono la scusa è sempre che le tecnologie corrono più diverse, più veloci delle norme. Le norme dopo tutto è vero, entrano in vigore quando io inizio a fare delle cose, mi rendo conto che le devo regolare. Però probabilmente questo divario oggi non riesce più a essere sostenibile. Come possiamo, che dici? Riusciamo a fare lo sto privacy by design, lavorando con l'università e quant'altro, cercando di stare così, e poi responsibility by design, perché nel frattempo le cose diventano sempre più complicate, diritto d'autore by design, il fatto che tu hai scelto di rendere il libro così, open, è sicuramente un'azione, però come riuscire. Dicevi piccoli gruppi, qualcosa come
Come fare?
gli ultimi la chiusura un po' di questo nostro incontro. È vero, abbiamo buttato tante cose e chi guarderà questa breve conversazione si renderà conto che c'è tanto, ma è un mare dove poter attingere e cercare poi ognuno di sviluppare. Magari faremo anche altre iniziative insieme dove magari andremo a approfondire in base anche a quello che sono un po' le richieste.
Intanto ti ringrazio perché siamo arrivati un po' nella conclusione della chiacchierata a un problema cruciale. Cambieranno le cose visto che l'esperienza di una costruzione fin dall'inizio di una tecnologia orientata al rispetto del diritto è, come dire, un'esperienza ancora molto rara. Quindi momento zero e anno zero, siamo ancora all'anno zero, però come dici tu, avendo una statistica pur limitata ma apprezzabile, puoi portare la testimonianza di alcune imprese che si sono iniziate a porre correttamente il problema. E se devo dire, anche per una, se devo dare un suggerimento a un'impresa, anche per una, per ragioni non semplicemente nobili, ma come dire, attinenti alla, poi a, anche all'efficienza dell'impresa stessa, me lo porrei il problema, perché poi i nodi vengono al pettine. È vero che il diritto a volte insegue, ma il diritto non è mai assente, anche quando non c'è una legge ad hoc, ci sono i principi, per esempio ci sono i principi costituzionali che regolano comunque il diritto e anche il diritto privato. E questa è un'acquisizione degli anni 70, se tra gli anni 60 e 70 della nostra, del nostro sistema giuridico italiano. La Costituzione non sta soltanto lì per diciamo fissare le regole di base, ma entra addirittura nel diritto privato, entra operativamente attraverso l'interpretazione dei giudici e delle corti, dei tribunali. Quindi è una risposta, quella che hanno dato alcuni avvocati, non corretta, mi dispiace. Evidentemente qualcosa non ha funzionato nella formazione di questi avvocati, perché il fatto che non ci sia una legge ad hoc sulla cosiddetta intelligenza artificiale non significa che l'intelligenza artificiale sia fuori dalle regole, anzi tutto al contrario. Può essere anche che il regolamento che si vuole introdurre a livello dell'Unione Europea sia meno, diciamo, efficace dei principi attualmente vigenti nella materia. Quindi il primo segnale che occorre dare alle imprese che se ne devono occupare e devono loro stesse fare formazione in questa materia, perché poi, come ho già detto, i nodi possono venire benissimo al pettine. E poi c'è un problema effettivamente etico-morale, cioè bisognerebbe rendersi conto che da un grande potere derivano grandi responsabilità, anche per una impresa medio-piccola che opera nel campo, ma che poi, come dicevi all'inizio della nostra conversazione, utilizza strumenti ormai molto potenti, no? Ora, come fare, diciamo, a instillare questo desiderio di prendere in considerazione il diritto fin dal momento iniziale di costruzione della tecnologia? Servono degli strumenti che inducano a questo tipo di responsabilità, che è la responsabilità che poi porta ad incorporare nella tecnologia appunto una serie di principi e regole giuridiche. Occorre innanzitutto creare dei cittadini che lo reclamino. Se gli stessi cittadini, o se li vogliamo chiamare consumatori, nel momento in cui acquistano, fruiscono di, acquistano prodotti o fruiscono servizi, cittadini e consumatori devono in qualche modo richiedere alle imprese questo. E se lo richiedono, se iniziano ad avere consapevolezza della differenza che fa avere una tecnologia che poi rispetta i diritti e avere una, invece una tecnologia che quei diritti non rispetta, se riescono a fare questa differenza, ne vedremo delle belle, nel senso che le cose cambieranno, no? Dipende da dal valore che noi diamo alla tecnologia anche in termini giuridici. Fino adesso il valore è stato essenzialmente legato al prezzo, no? Per cui se noi percepiamo di poter fruire su internet di un servizio in modo gratuito, a noi sta bene così. Poi qualcuno inizia a dirci che in realtà quella è un'apparente gratuità e stiamo dando dei dati personali, e magari, come dire, il pensiero cambia anche in chi all'inizio era totalmente a digiuno di questo. È su questo che dobbiamo lavorare, quindi per creare questa esigenza e questo desiderio da parte delle imprese di prendere in considerazione il diritto fin dalla costruzione iniziale della tecnologia, dobbiamo lavorare sia sul fronte delle imprese sia su quello della cittadinanza, altrimenti chiaramente non si creerà la domanda per una tecnologia dal volto umano e dal volto giuridicamente corretto.
No, ti ringrazio. Una precisazione che faccio, perché in realtà poi quegli avvocati lì ti dicono comunque c'è il GDPR, quindi si usa il GDPR, quando userà l'IAT probabilmente vedremo. Quindi ad oggi, come dici tu, in realtà ci sono dei principi. Il punto vero è che però questi principi stanno subendo delle mutazioni, quindi bisogna sempre essere, diciamo così, pronti a un cambiamento che probabilmente va governato e va gestito.
Senza dubbio, però diciamo la risposta per cui non possiamo essere sicuri, perché sta per arrivare una nuova legge, non è comunque una risposta corretta. Diciamo, per adesso abbiamo il GDPR, abbiamo la Costituzione italiana, abbiamo il diritto dell'Unione Europea più in generale, quindi diciamo delle risposte ci sono già. Poi queste risposte dovranno essere aggiornate, ma questo diciamo è un lavoro che il giurista fa quotidianamente, non solo nel diritto dell'era digitale. Le norme cambiano in continuazione, quindi noi siamo per natura portati a dare delle risposte temporanee. Però mi tocca, diciamo, comunque continuare a dare un'enfasi sui principi costituzionali. Cioè, il fatto che vengano aggiornate norme legislative non fa venir meno la Costituzione, per cui la Costituzione, in particolare la nostra Costituzione, che qualche volta viene enfaticamente definita la Costituzione più bella del mondo, forse non sarà proprio la più bella del mondo, ma comunque è riuscita abbastanza bene. Ed è su quella che secondo me dobbiamo tornare, perché diciamo lì ci sono dei principi che vanno difesi, a cominciare dalla nostra democrazia e da un tipo di democrazia che è diciamo, molto incline alla funzione sociale, cioè che non prende solo in considerazione il diritto degli individui, ma prende in considerazione il diritto della collettività e delle collettività. E quindi è su quello che dobbiamo innanzitutto lavorare, perché temo che su questo piano ci sia un bel po' di lacuna già a livello di scuola. Poi si arriva
Bene,
all'università e non si sa nemmeno la Costituzione.
allora andando a chiudere, come sai, ci sono alcune cose che specialmente in alcuni ambiti sono molto fastidiose, che sono le variabili. Perché tutti vorremmo un mondo perfetto senza variabili, quindi si lavora sempre per far sì di eliminare variabili, e più si lavora per eliminare variabili, più le variabili vengono fuori. E quindi di conseguenza è un po' proprio un atteggiamento, perché poi stando sempre su un piano, fammi dire, e poi tornare subito a terra, è chiaro che ci sono i tempi che sono diversi, il tempo del mondo con le sue regole, il tempo di una nazione, di un gruppo sociale, di un'azienda, delle persone, e incastrare il tutto diventa sempre più complicato perché veramente poi abbiamo un overflow di notizie, di quant'altro. Mi fa piacere il richiamo forte ai principi costituzionali, perché vabbè, è vero che c'è anche quelli europei, ma sicuramente noi agendo anche in Italia. Devo dire che negli ultimi, dal tempo della pandemia in poi, per alcuni versi la Costituzione è ritornata in auge, ma io sto seguito nel tempo varie discussioni dove in realtà, per dire, anche sul consenso informato, sulla bioetica, molti si richiamano ai principi costituzionali, sui diritti della persona, e poi lì c'è stata una spaccatura che leggevo poco tempo fa, dove si sono spaccati proprio i giuristi in due, tra quelli che dicevano, sempre la questione è venuta un po' fuori, poi sulle questioni delle cure obbligatorie, che siano vaccini o quant'altro, e quindi quando pervade la ragione di Stato rispetto alla ragione del singolo. E quindi, per alcuni versi la Costituzione diventa l'ultimo baluardo su cui poi ci sono in quel momento lì discussioni e punti critici su cui poi intorno ragionare. Però il richiamo che tu fai di lavorare dal basso io penso che sia fondamentale, perché se poi le persone hanno coscienza che un oggetto è responsabile by design della privacy e anche di tutto il rapporto di potere si può scatenare, del resto purtroppo è anche antipatico per alcuni versi, però dato che non ci pagano e non è pubblicità pagata, c'è un caso aziendale, ahimè, enorme, mondiale, che è Apple, che lei fa la pubblicità dicendo i tuoi dati sanitari da noi sono al sicuro. E c'è un cartellone a Milano che attraversa tutto un vialone dove c'è i tuoi dati sanitari e sotto c'è scritto privacy Apple con le figure dei loro oggetti. Quindi per dire, da un lato è la cosa è significativa perché c'è un'azienda che fa fatturati che sono di milioni di dollari e la sua campagna pubblicitaria non può più essere che il telefono è più bello dell'altro, il mio telefono è più carino. Cosa va a puntare? Va a puntare su situazioni che creano fiducia nelle persone. E questa cosa, se ci pensiamo, è abbastanza, per alcuni versi, deve trovare un largo spazio, non può esserci solo un gioco, diciamo così, fatto monolitico da qualcuno, perché poi è vero che Samsung anche lei ha iniziato la pubblicità sulle stesse cose, però questo sta a dimostrare un po' quello che stiamo dicendo noi, che qualcuno sta cercando di andare verso il basso e dire guarda che io su queste cose qui sono più attento dell'altro e i tuoi dati sanitari sono al sicuro. Quindi addirittura prevenendo potenziali richieste da parte di persone che vorrebbero capire come vengono trattati i dati. Quindi siamo in un mondo veramente vivace, perché poi abbiamo anche questi aspetti, se ci pensi.
Il mondo è bello perché è vario, no? Per cui l'esempio che tu porti è veramente emblematico, anche perché Apple, diciamo, è uno dei giganti che minaccia la privacy perché ha un potere di concentrazione delle tecnologie computazionali e utilizza soprattutto modelli chiusi, quindi molte delle cose che fa con i nostri dati non li sappiamo, ma questo prima di arrivare ai dati sanitari. E però, diciamo, cerca di sfruttare il marchio privacy come, come dire,
Esatto.
come un
E questo è il rischio, e questo è il
punto di
rischio.
vantaggio rispetto ad altri. Mi aspetto che questa corsa andrà avanti. E io non mi fido, cioè, se dovessi dire per come conosco Apple, non mi fido di questa campagna pubblicitaria. Cercherei di andare un po' più a fondo, al di là delle parole, no? Quindi è un po' come il discorso sull'open access che tu hai citato prima, no? La proprietà intellettuale, l'open access. Adesso ci sono i grandi editori che si fanno vanto di fare l'open access, ma in realtà, diciamo, l'open access che fanno certi editori, o meglio, queste imprese di analisi di dati che sono dei giganti del commercio, è un open access a pagamento che è un'altra forma di speculazione che non è assolutamente quello che si voleva raggiungere con l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche. Quindi abbiamo, come dici tu, è un mondo vivace, è anche un mondo molto cattivo, quindi ci dobbiamo
No, ma
in qualche modo
è
attrezzare.
per questo che ringrazio molto del tuo tempo e della disponibilità in queste conversazioni che stiamo facendo, che poi al di là delle diffusioni interne, di quello che noi eravamo partiti con queste iniziative che erano culturalmente interne, poi piano piano le abbiamo aperte, le registriamo e le rendiamo disponibili proprio per cercare di disseminare una cultura della responsabilità, una cultura anche di salvaguardare i propri diritti e sapere anche quali sono i propri doveri, perché tra i doveri che abbiamo è anche quello di far sì che, insomma, veniamo riconosciuti come persone, non come un dato, come un oggetto. E poi dicevi anche tu di Apple, quando tu parli di società della mercificazione, della sorveglianza, in realtà tu entri dentro in un sistema chiuso, dove ti fidi completamente di quel sistema, dove probabilmente hai dei benefici, però sei dentro un sistema chiuso. E quindi sei un sorvegliato speciale, dove all'interno sei felice, perché per carità non è che ti accadono cose sgradevoli e quant'altro, parli con gli amici, mogli, mariti, con quello che vuoi, fai foto e quant'altro, insomma, diciamo che sei dentro in una sfera dove sicuramente non è che vieni trattato male, quindi da questo lato qua, questo tema qui però sta diventando importante, perché o più aziende lo fanno e quindi poi diventa un gioco delle responsabilità, e quindi se no alla fine si rischia che c'è concentrazione di potere molto forte. E purtroppo molti non hanno compreso come questo aspetto di portare il privacy by design come aspetto competitivo delle aziende, poi lo posso giocare come un aspetto che diventa veramente di coscienza e di differenza verso le persone. Poi ci saranno altri che lo faranno per finta, basta vedere cosa succede con il greenwashing. Ormai, se poi vogliamo parlare delle società benefit, potremmo aprire un capitolo che non finisce più, perché ormai abbiamo nell'elenco delle società benefit aziende che qualche domanda te la fai, dici boh. Quindi il modello è: io mi comporto in un certo modo, però poi il sabato, la domenica, la sera faccio delle belle azioni e alla fine tutto torna. E questo è un problema che sicuramente tocca a tutti noi. Comunque, ci lasciamo con il tema è lavorare dal basso, quindi cercare di sviluppare un spirito critico, avere coscienza dei problemi, sapere che comunque è vero che sembra che siamo in un mondo gioioso e tutto, ma attenzione, ci sono dei giochi di potere che vengono fatti su ognuno di noi, sulle aziende e quant'altro, su cui perlomeno poter esercitare il libero arbitrio, fammi dire, cioè almeno ne sei consapevole, è il primo punto. Un'altra cosa che ci portiamo a casa è questo aspetto che è vero, hai acte e tutto, però fin quando abbiamo dei principi costituzionali, non solo italiani così, probabilmente questi già ci possono aiutare a capire come muoverci. Anche se poi sono discussi e tutto, perché penso che saranno discussi. Mi ricordo al Privacy Day c'è stato questo momento di scambio tra te e un altro docente che quando tu hai parlato dell'università, questa è la pluralità degli ambienti, quindi qualcuno vede. E quindi, a mio avviso, il messaggio che viene fuori dalla nostra chiacchierata è quello che tu, e che ringrazio, hai portato avanti, anche se in maniera, adesso io lo esplicito del tutto, quando parli di dialogo e pluralità, trovare l'equilibrio, riuscire a trovare una forma di equilibrio, che non può essere un'apertura totale, una chiusura totale, ma bisogna trovare l'equilibrio. Trovare l'equilibrio lo si fa con consapevolezza, coscienza e conoscendo e comprendendo le cose. Quindi ci chiudiamo così, direi. Che
Benissimo,
dici? Beh,
con una luce di speranza.
sì, anche
Ringrazio
perché.
e ringrazio Red Open e speriamo di avere presto altre occasioni per dialogare.
Grazie e a presto.
A presto.